Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Benvenuti, quinta stagione, quinta puntata di Incipit, il programma di Radio X dedicato alla letteratura, ai libri e soprattutto agli autori della Sardegna. Io sono Giovanni Follesa e ho in studio con me un habitué della nostra trasmissione, perché lo invitiamo, perché è prolifico, scrive spesso, è comunque uno degli autori più conosciuti, più apprezzati del panorama cagliaritano. Lui è Emanuele Cioglia. Benvenuto Emanuele.
Buongiorno Giovanni, buongiorno agli amici di Radio X, vorrei dire ai radioascoltatori, come si usava un tempo, mi fa ridere questa...
No, non è perché ti fa ridere, è una cosa bella, perché, i radioascoltatori.
Perché è qualcosa di retro che dicevamo anche noi ragazzi, insomma... Si usa ancora.
E si usa ancora, per fortuna si usa ancora, e tu sei qui oggi per raccontarci il tuo ultimo romanzo che si intitola Farfalle, che è stato pubblicato per Condages Edizioni. Farfalle, dove volano queste farfalle che sono raccontate e presentate anche in copertina, molto noir questa copertina del romanzo?
Sì, bene, cominciamo dalla fine. Per noir,
cioè, ci vuoi svelare chi è l'assassino, no?
No, perché tu hai usato la parola noir, il genere noir. Appunto, io in genere non sono sempre favorevole al genere, scusate, ai generi in generale. Scusatemi il gioco di parole che è voluto anche. Però finisco sempre nel genere noir, almeno il 70% dei miei libri è questo, probabilmente lo è. Farfalle. Invece, siccome oscilliamo sempre tra Thanatos e Resurrezione, rappresenta sicuramente un po' appunto la Resurrezione. Infatti, se vedi, le ultime farfalline sono colorate, quindi
è vero,
ma con delle tinte di speranza. Il titolo sicuramente si può far risalire al fatto che la farfalla è fragile, vive un giorno. Stiamo parlando molto in chiave metaforica, perché praticamente non c'entrano niente le farfalle intese da un punto di vista di insetto con questo libro. Vive un giorno, è fragile, è bella, è tutto sommato è molto resistente. Diciamo che alcuni indizi potrebbero essere contenuti qui, ma abbiamo 10 minuti, non è che possa svelare tantissimo, possiamo provarci.
Beh sì, proviamo intanto a raccontare l'ambientazione del romanzo, perché si muove, intanto si apre, siamo nel febbraio del 1943, sappiamo cosa succede a Cagliari in quell'anno, la città è bombardata e spesso si cercava rifugio nelle cripte, no?
Allora sì, diciamo che la suggestione è fortissima, relativamente a tutti noi che siamo diciamo cresciuti a 20, 30, 40 anni da quei fatti, ed è quella dei bombardamenti alla cripta di Santa Restituta a Stampace, dove praticamente, come molti diciamo che gli italiani sapranno, non tutti perché le generazioni vanno avanti, no?
Le memorie si perdono,
bravo Giovanni. La folla si radunò durante un allarme aereo per cercare rifugio e chiedere la protezione a Santa Restituta. Io mi sono immaginato una bambina che passava di là esattamente quel giorno, andando a far la fila per il pane con la tessera non aria, insomma veniva sorpresa, si può dire moriva sotto quelle bombe, ma il fatto forse interessante del romanzo è che moriva o non moriva? Cosa succede?
Questo non credo di potertelo chiedere, immagino, no?
Sì e no, perché poi il romanzo è tutto costruito per incastri, cioè ci sono cose che è importante non disvelare, ma poi, come faceva Hitchcock, ma non è che mi voglia paragonare, è solo per spiegare
un po' il meccanismo.
Ci sono tutta una serie di situazioni, di colpi di scena, di eventi che fanno passare forse in secondo piano anche quello di cui non ti accenno perché
non si può. No, volevo chiederti invece questo parallelo, perché comunque l'idea, la suggestione iniziale della cripta, quindi questo luogo chiuso, eccetera, ti chiedevo se è nato anche dal fatto che magari questo libro, così ho scoperto guardando il tuo Facebook, perché è molto prolifico sui social, Emanuele, l'hai scritto durante questo periodo durante i periodi di lockdown, e quindi magari se la cosa ti ha un po' ispirato in qualche modo allo stare a casa con l'idea di questo luogo chiuso dove ci si deve ritrovare per sopravvivere.
Grazie, bella domanda Giovanni. Forse è una premonizione questa, perché in realtà io il libro l'ho iniziato a scrivere, cioè l'ho abbozzato almeno un annetto prima del lockdown, ispirato dalla visita all'edificio del San Giovanni di Dio, lo Spezia Civile, no?
Sì.
Che è un luogo, secondo me, di grande suggestione. Lo Spezia neoclassico, quei mezzi busti così inquietanti che sembrano, come dire, spaventare i bambini, perché in effetti sono proprio quasi spaventosi. Quell'atrio con ad emiciclo, con quelle vetrate che ti arrivano addosso con quella luce.
Beh, diciamo che è impattante. No?
È un set molto importante. Io sono capitato lì, lo posso dire tranquillamente, nello studio di un genetista che poi studiò il Covid.
Ah.
Fu uno di quelli che isolarono il virus, insomma, fecero degli studi sulle varie varianti, che si chiama Germano Orru. Ed è appunto un professore universitario. Mi ritrovai nello studio di questo signore e mi fece vedere Scarfi è praticamente un cranio, un teschio di un uomo morto 250-300 anni fa, con un bel trinco sul parietale qui
traduciamo la parola trinco con un bel taglio, insomma,
un bel taglio,
no?
Un solco, quindi era morto di morte violenta, ovviamente assassinato. Però quello che conta è che attraverso il calcare che aveva nei denti questo teschio si è potuto risalire alla genetica, no? Sono fatti degli studi genetici, si è saputo quanti anni aveva, di che malattie poteva, se fosse sopravvissuto, morire. Tutta una serie di informazioni che in qualche modo si legano alla scienza e a quello che, in maniera del tutto fantasiosa, perché ovviamente non è un trattato scientifico, succede nelle vicende anche un po' noir, un po', come dire, gialliste, se si può usare questo termine, ma ripeto, sono contro i generi. E comunque partì tutto da questa visita allo studio del professor Germano.
Interessante, interessante questo aspetto, così come è molto interessante il fatto che a condurre un po', a tenere un po' le fila di questa indagine ci sia un protagonista al quale tu sei particolarmente legato, che è Libero Solinas, che insomma cresce nel frattempo, no?
Cresce e invecchia.
E invecchia, naturalmente.
Il commissario Libero Solinas, evidentemente non sono abbastanza famoso, perché molti continuano a paragonarlo, ad accostarlo a Christian Solinas. In realtà nasce prima del governatore della regione. Qui chiudo ogni parentesi per evitare polemiche.
No, questa è letteratura, sì.
È letteratura. Niente, ci tenevo a ribadire giusto questo, perché nasce nel 2006 con il Mozzateste. Qui siamo all'ennesima avventura del commissario.
In quanti libri c'è il Libero Solinas?
Penso che siano 7. Non vorrei aver perso il conto. Lo ritroviamo in questo caso, in questa indagine, piuttosto anzianotto, un po' sovrappeso, acciaccato. Non guardare me, perché io...
No, assolutamente, lungi da me fare questi pensieri, ci mancherebbe altro.
È una battuta. Beone, come sempre, tutto sommato poco lucido. Si ritrova nel famoso ospedale civile per fare una panoramica dei denti, aspettando il famoso lastrone, perché questo libro praticamente è ambientato nel 2017-2018, c'erano ancora le radiografie svolazzanti.
Sì.
Incomincia a incunearsi nei meandri di questo ospedale. Si fa spazio tra delle vecchie macchine tomografiche entra in un, in una, nella galleria praticamente antiaerea che costeggia l'ospedale civile e scopre praticamente
una cosa,
delle provette, diciamo, con si può anche dire, dai, con degli embrioni immersi in soluzioni liquide. E da lì incomincia la strana indagine, perché sono tutte strane le indagini del commissario Solinas, in vero simile.
Certo, altrimenti, no, altrimenti non sarebbe lui. Niente, io lascerei in sospeso questo aspetto e questo esordio e questo ritorno, anzi, del commissario Solinas, mentre ti chiederei di leggerci l'incipit del tuo libro, perché così con questo ci salutiamo.
Benissimo, ci proviamo. Non sono un attore, ma ci provo.
Ma sei l'autore, quindi sono l'autore, lo puoi, bravo, fare benissimo.
Due rosette e un cocoi ben cotto. Due rosette e un cocoi ben cotto. Due rosette e un cocoi ben cotto. Se lo ripeteva in continuazione Alice, scendendo verso il forno. Non doveva dimenticarlo. Gliel'aveva raccomandato la mamma. Ben cotto il cocoi. La bambina si strinse nello scialletto e, rabbrividendo, alzò lo sguardo al cielo, tra i palazzi, terzo sgombro di nuvole, quando era così si gelava. Si vedeva già la fila per il pane, detestava le file. Molte signore puzzavano, d'aglio soprattutto, in bocca e sotto le ascelle. Ne erano impregnate, lo mettevano negli spaghetti, nelle lumache, nel polpo, su tutto.
E questo era Emanuele Cioglia con il suo Farfalle, edizioni con Dages. Thank you. Allora, ritorniamo in studio per questa seconda parte della quinta puntata di Incipit. Siamo sempre su Radio X 96.8 e adesso ho la curiosità, anzi, di conoscere, di farvi conoscere questo ospite che ha a che fare con il mondo dei libri, con la cultura e via discorrendo, ma che in questo momento della sua vita si sta impegnando nella politica, perché è assessore comunale alla cultura proprio qui a Cagliari. Quindi benvenuta Maria Dolores Picciau.
Buongiorno, buongiorno Giovanni e buongiorno a tutti voi.
Sono molto curioso di scoprire quale libro ci hai portato e perché e diventa il libro della tua vita o comunque quello che hai scelto per raccontarti qui con noi.
È un libro particolare che ho scelto non perché mi rappresenti in qualche modo, ma perché è molto legato alla mia adolescenza, al periodo del ginnasio. È uno di quei libri che la docente di italiano, latino e greco ci commissionò durante l'estate e io lo lessi. Si tratta di Elia Sportolu di Grazia Deledda insieme a Canna al Vento.
Un grande classico, sì, della letteratura sarda.
Esattamente, quindi ho detto ma portiamo questo libro che tra l'altro ho riscoperto grazie a una serie di riedizioni, ripubblicazioni recentemente, quindi a distanza di tantissimi anni, di tantissimo tempo, l'ho appunto recuperato e riletto.
Beh, una cosa particolare, perché si è sempre detto, soprattutto in quest'ultimo periodo, ci sono stati i 150 anni dalla nascita della Deledda e via discorrendo, dice no, la Deledda nelle scuole non c'è mai e via discorrendo. Invece tu ci racconti di una professoressa che vi dava, ma come punizione.
No, in effetti poi a distanza di tempo ti vengono anche i dubbi. No, perché era una docente illuminata che riteneva fosse fondamentale che dei giovani studenti conoscessero la letteratura sarda. Effettivamente aveva ragione, quindi dopo le varie letture mattutine sui Promessi Sposi, perché si entrava in classe, si dovevano leggere i famosi capitoli dei Promessi Sposi, d'estate c'era anche appunto la letteratura sarda, Elia Sportolu, Canne al Vento, ecco, però tutto di Gallura, insomma tutte queste letture le ho fatte allora.
Le fate allora, però tra Canne al Vento e Elia Sportolu hai scelto quest'ultimo, perché? Ti ha colpito di più? Perché ti è piaciuto? Perché te lo ricordi ancora?
Ecco. Me lo ricordo per questa figura così combattuta di Elias, appunto il protagonista, che è diviso tra l'amore appunto per Maddalena e dall'altra i voti che appunto deve prendere, ma alla fine è talmente forte il senso di colpa che decide di optare per la via, diciamo, dell'espiazione, no? Del peccato, che è un elemento molto forte in tutto il romanzo, anche conseguentemente insomma alle influenze che Grazia Deledda ha attraverso tutta una serie di letteratura di quel periodo. Quindi mi piace molto questa figura che di sveviana memoria, no? Di questo inetto che è bloccato in una situazione particolare e non riesce alla fine a prendere una decisione, e tra l'altro proprio forse perché non riesce a prendere delle decisioni il destino gli è contrario, no? Il destino alla fine è completamente avverso, e quindi e nemmeno quando c'è qualche spiraglio, qualche momento di speranza, riesce a cogliere il momento per essere felice, ecco.
Quanti anni avevi quando appunto cos'era?
Ero in quarta ginnasio, quindi ero un adolescente.
Ma quali erano i vostri commenti tra compagne quando vi trovavate di fronte appunto Elia Sportolu da leggere e diceva tu dove sei arrivata? Cioè che cosa vi trasmetteva allora?
Si citava Verga, si citava sempre Verga, ovvero che vita di stenti. Quindi noi in buona sostanza, anziché che ne so, godere momenti di spensieratezza al mare o così, questo, cioè, si doveva sempre comunque studiare, quindi si partiva da che rientravi a casa alle due e mezza sino a quando andavi a dormire alle 22 dovevi comunque studiare tra insomma le versioni di latino e greco, poi c'era la letteratura, poi c'era la storia, la geografia, insomma era bello, bello faticoso.
Si era più secchioni?
Molto, si studiava tantissimo. Il problema è che quando hai quell'età non capisci che tutto quello che tu stai apprendendo poi ti servirà moltissimo, ma non per la conoscenza del momento storico, per esempio, dell'episodio storico, ma perché, e questo l'ho sempre insegnato anche ai miei studenti, intanto la conoscenza rende liberi, prima di tutto, ti dà la possibilità di capire il mondo, e la cosa più importante è comunque imparare un metodo, secondo me. Quindi puoi anche eventualmente non conoscere la Divina Commedia, però il metodo, la capacità logica di ragionamento, quella sarà importante per tutta la vita, per qualunque cosa tu farai. Ed è questo, diciamo, penso, l'insegnamento che ho cercato di dare ai miei studenti.
Torniamo per un attimo alla Deledda. Secondo te è davvero così contemporanea come ci stanno raccontando in quest'ultimo periodo, o comunque è una donna che sicuramente brava, ha vinto il Nobel e via discorrendo, però è legata ai suoi tempi? Io faccio fatica a vedere molta modernità, ma forse è un mio difetto.
Allora, secondo me, certamente Grazia Deledda è una figlia del suo tempo, prima di tutto, quindi difficile trovare in lei, almeno in quello che lei ovviamente rappresenta e scrive, elementi di contemporaneità. È una figura invece sicuramente un esempio da emulare per la sua capacità di autodeterminazione. Era una donna, prima di tutto, una donna dell'Ottocento che praticamente vive in un contesto piccolo, periferico, come Nuoro, però lei ha la grande capacità comunicativa, promozionale, io direi di marketing ante litteram, di intanto scrivere tantissime lettere, riuscire a farsi veicolare, a promuoversi e a convincere soprattutto gli editori ad essere pubblicata. Quindi per questi elementi la trovo estremamente contemporanea, estremamente avanti.
Una grande determinazione.
Sì.
A proposito, no, niente a proposito, cambiamo un attimo il registro. Il tuo rapporto con la lettura adesso, dove trovi il tempo? Che cosa stai leggendo al di là di questo libro che ci stai presentando di Grazia Deledda?
Allora, penso che intanto, nonostante i vari impegni, sia fondamentale trovare il tempo per lo studio e per leggere. E quindi
in questa fase preferisci leggere o studiare?
Tutte e due le cose devo fare necessariamente. No, faccio entrambe le cose, sì. E riesco a ritagliarmi sempre un po' di tempo, sia per lo studio sia per la lettura, che comunque sono degli elementi indispensabili per essere sempre aggiornati e poi per ovviamente anche dedicarsi a delle cose assolutamente piacevoli. Quindi, tra l'altro, conosco moltissime persone, molti colleghi estremamente impegnati, che però trovano il tempo magari di notte oppure alla mattina prestissimo oppure durante i viaggi i momenti per leggere.
Ecco, il tuo momento qual è in questa fase della vita? Qual è il tuo momento per la lettura? La mattina, la notte? Dove riesci a ritagliarti dei momenti?
Allora, abitualmente per lo studio durante tutto il giorno, ma appena un momento sì, studio delle cose appunto che mi interessano. Per la lettura magari prevalentemente la notte, vado a letto molto tardi, mi sveglio molto presto, come raccontavo prima. a microfoni spenti.
Quindi comunque c'è questo tipo di legame, di amore, anche perché ormai anche certo. Tu tra l'altro scrivi, quindi da questo punto di vista
ecco, meno tempo per scrivere invece, questo lo devo ammettere, ho veramente purtroppo molto poco tempo per scrivere. Ogni anno più o meno riuscivo a pubblicare un libro e devo dire che ho qualche difficoltà, ma non vi deluderò.
Quindi vuol dire che qualcosa inizia a bollire in pentola. Così chiudiamo con questo: c'è un pubblico ideale al quale consiglieresti Elia Sportolo, una categoria di lettori particolari? Cioè, ecco, questi dovrebbero sicuramente leggere Portolo.
Assolutamente, intanto gli studenti, perché comunque c'è uno stretto collegamento tra la Deledda e l'opera del romanzo psicologico in generale, quindi non puoi secondo me conoscere Svevo e Pirandello senza aver letto la Deledda, ma anche assolutamente il Verga, e quindi il verismo, quindi è una, secondo me, una scrittrice che si collega perfettamente a queste due differenti correnti. E quindi lo consiglierei sicuramente a loro, quindi assolutamente nelle scuole.
Quindi nelle scuole la Deledda. E io ho visto che tu hai portato giustamente il libro, Elia Sportolo,
sì,
quindi
sì.
Ci salutiamo leggendo l'incipit del libro della Deledda.
Quindi, e così arriviamo all'ending, ok. Giorni lieti si avvicinavano per la famiglia Portolo di Nuoro. Agli ultimi di aprile doveva ritornare il figlio Elias, che scontava una condanna in un penitenziario del continente. Poi doveva sposarsi Pietro, il maggiore dei tre giovani Portolo. Si preparava una specie di festa. La casa era intonacata di fresco, il vino ed il pane pronti. Pareva che Elias dovesse ritornare dagli studi ed era con un certo orgoglio che i parenti, finita la sua disgrazia, lo aspettavano.
E questo era l'incipit di Elias Portolu di Grazia Deledda, letto da Maria Dolores Picciao. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. Thank you.